Claude Moret nasce a Parigi nel 1840 e morirà invece a Giverny nel 1926, questa piccola cittadina dove aveva acquistato una grande villa con un bellissimo laghetto interno sul quale con la sua barca Monet dipingeva la sera delle bellissime ninfee. Monet inizia a formarsi a Parigi, dove studia all'Académie Suisse e dove conoscerà Camille Pissarro. Poi continua i suoi studi di pittura, frequentando lo studio di un pittore classico come Charles Glère, dove conosce Renoir, Sisley, Basile. Vediamo come quindi il gruppo degli impressionisti è un gruppo di amici, di pittori che hanno gli stessi interessi, frequentano gli stessi posti, seguono gli stessi percorsi artistici, prima ancora di dipingere e di esporre insieme. In adolescenza Monet, in particolare a Le Havre, aveva conosciuto il pittore Eugène Bodin, che faceva una sorta di pittura en plein air. Era un pittore di marine, cioè di paesaggi marittimi, e andava proprio a Le Havre per fare dei bozzetti molto piccoli, degli schizzi fatti direttamente a olio, del soggetto che poi in studio avrebbe realizzato su quadri di più grande dimensione. Monet rimane colpito dalla freschezza, dall'immediatezza che quei bozzetti riuscivano a trasmettere e fin da adolescente si pone la domanda se non si poteva realizzare un quadro invece definitivo, completo e anche più grande, esattamente con una tecnica similare a quella di Baudin. Nel 66-67, quindi qualche anno prima di quella che sarà la prima mostra degli impressionisti avvenuta nel 1874, Monet dipinge un quadro che è Donne in giardino, nel giardino della sua casa a Ville-d'Avray. Lo dipinge en plein air, quindi anche se non è molto distante da casa, ma lo dipinge nel giardino della sua casa alla luce del sole. Questa tela di misure abbastanza importanti, sono 255 x 205 centimetri, in cui rappresenta questa scena con queste signore che passano appunto un momento di tranquillità nel giardino. Il quadro risente ancora di una certa costruzione strutturale, l'albero forma una specie di Y che diventa lo scheletro strutturale attorno al quale ruotano poi le figure femminili, che in realtà sono interpretate tutte dalla moglie di Monet, che è Camille Doncieux, e che spesso poi comparirà in altri quadri del pittore. Nonostante questi aspetti che sono ancora in qualche modo collegati alla tradizione pittorica, vediamo come Monet sta già andando in una direzione molto innovativa, cioè ciò che gli interessa è sicuramente la luce ed è per questo che sta dipingendo en plein air. Vuole cogliere esattamente i colpi di luce, le ombre, anche quelle più insignificanti, cioè le ombre delle foglie proiettate sulle altre foglie, esattamente nello stesso momento del giorno, con la stessa inclinazione della luce, con la stessa situazione atmosferica. Per cui si limita a dipingere sempre in quello stesso periodo, in quelle stesse ore della giornata, e per poter mantenere anche lo stesso identico punto di vista, visto che il quadro è abbastanza grande, non solo sposta la tela in alto e in basso utilizzando il cavalletto, ma addirittura scava un foro nel terreno in modo da poter abbassare ulteriormente la tela e poter mantenere quindi il suo punto di vista, cioè il suo occhio, nella stessa identica posizione. Scorre invece la tela davanti a lui verso l'alto o verso il basso. Vediamo quindi come in questo quadro, tutto sommato ancora precedente a quello che sarà il vero impressionismo, un'attenzione e un forte interesse di Monet per quella che sono gli effetti della luce. Il tema è assolutamente secondario. Il tema estremamente realistico cercato da Courbet, per esempio, in Giovani donne sulla riva della Senna, in questo caso a Monet non interessa. Non c'è nessun intento di saccatorio, non c'è nessuna ironia, ma è solo un soggetto, come potrebbe essere qualsiasi altro, che gli permette di dipingere la luce. Uno dei quadri più importanti di Monet è sicuramente Impressione, Levar del sole. È uno dei quadri più importanti anche per la storia del movimento, perché questo quadro è esposto alla prima mostra degli impressionisti nel 74 nello studio del fotografo Nadar. Rappresenta l'alba, cioè il levar del sole, la nascita del sole al porto di Le Havre. E ciò che Monet sta cercando di catturare è un momento transitorio velocissimo, una situazione, un fenomeno ottico di luce impalpabile, sfuggente, appunto l'alba. Lo deve fare con una tecnica estremamente veloce, con un abbozzo, e difatti si vedono queste pennellate estremamente evidenti, questo stratificarsi del colore, in particolare per il riflesso del sole sulla superficie dell'acqua. Ed è proprio questa la tela che Leroy criticherà fortemente sul suo giornale, Le Charivari, per poter definire in maniera dispregiatoria il gruppo, il movimento artistico come gli impressionisti, cioè coloro che non sono neppure capaci di dipingere un paesaggio, ma al massimo l'impressione di un paesaggio. Un'altra serie di quadri molto importanti dipinti da Monet, e siamo ormai negli anni 90, in particolare intorno al 1893, sono la serie dedicate alla cattedrale di Rouen. Monet affitta una stanza, in realtà neppure una stanza, ma un angolo, un balcone, un angolo di questa stanza in un negozio di biancheria intima femminile che si trova esattamente davanti alla cattedrale di Rouen. Immaginate un po' l'emozione, lo scandalo, la disapprovazione della società borghese e in particolare delle signore del momento che entravano in questo luogo, all'interno del quale entravano appunto solitamente solo un pubblico femminile, e si trovavano questo personaggio molto robusto, con questa grande barba, quindi che già da un punto di vista così estetico creava qualche scalpore, che stava dipingendo la cattedrale che era di fronte a lui. Monet dipinge questa cattedrale in 50 tele diverse, che riprendono la cattedrale in diversi momenti del giorno. È questo che interessa a Monet. Lui dipinge sempre la stessa identica tela, mettiamo dalle 8 alle 9, e poi la cambia, e dalle 9 alle 10 dipinge un'altra tela, dalle 10 alle 11 dipingerà un'altra tela. La stessa cattedrale viene tagliata, sembra quasi un taglio fotografico, non inquadrata correttamente. È evidente che la cattedrale gotica, la sua superficie, la sua architettura non interessa minimamente come soggetto, ma interessa invece ciò che accade grazie al variare della luce, a seconda delle ore del giorno, a seconda della situazione atmosferica. Monet sta dipingendo, ed è evidentissimo come non mai proprio nella serie delle cattedrali, sta dipingendo la luce. Per cui un quadro diventa più giallo, un quadro è più viola, un quadro è più azzurro, oppure più blu. E si vede proprio la stratificazione della materia, i grumi di colore che si addensano uno sull'altro. E se fate attenzione vedrete che nessuna parte chiara è fatta con il bianco, ma solamente con colori che sono molto luminosi, come il giallo, e nessuna parte scura in ombra, per esempio nelle strombature dei portali, nessuna di queste parti in ombra viene fatta con dei colori scuri, o con il nero, ma con dei colori che sono poco luminosi, come il viola o come il blu. Già in precedenza Monet si era dedicato ad altre serie, per esempio aveva dipinto 15 tele dedicate ai covoni e 20 tele dedicate ai pioppi. E poi più tardi Giverny nella sua villa farà una serie di quadri dedicati alle ninfee, anche se in questo quadro i formati e la posizione da cui Monet dipinge le ninfe variano, e quindi lo possiamo considerare un tema affrontato da Monet, ma meno precisamente una delle serie. Il concetto di serie è molto importante e qui Monet sta aprendo tutto un ambiente e una strada assolutamente nuova, cioè con il concetto di serialità. Vedremo come nel Novecento, grazie anche alla fotografia, e in particolare a causa, della fotografia, un'opera d'arte può essere riprodotta in più copie. E poi in seguito con la serigrafia, come faranno autori come Andy Warhol, ad esempio. Un'opera d'arte quindi non è più unica, non ha più una sua unicità, come nel caso della Gioconda. Se voi andate al Louvre, trovate questa coda, questo pubblico che decide di passare molto tempo in coda per poter ammirare per pochi istanti questo quadro che Leonardo si è portato con sé durante tutta la sua vita. E perché si crea questa particolare magia di fronte alla Gioconda, immagine che comunque abbiamo già vista riprodotta sui libri di scuola, abbiamo visto documentari, abbiamo visto pubblicità, quindi che conosciamo benissimo. Perché vogliamo vedere quell'opera dall'originale e perché in qualche modo crea questo fascino particolare, proprio perché si crea una specie di aura attorno a quest'opera, cioè è la sua unicità. Con la serie in qualche modo questa unicità viene meno e con la serialità utilizzata poi nelle serigrafie da Andy Warhol viene ancora meno, ma acquista un valore diverso, cioè entra a far parte del modo di comunicare della società contemporanea. Quella di Andy Warhol non è una critica alla società contemporanea, ma è invece una presa d'atto. Andy Warhol, esattamente come hanno fatto i pittori prima di lui nel passato, non fa che dipingere la realtà che lo circonda. La realtà che lo circonda è la realtà dei mass media, è la realtà della produzione industriale, del consumismo. Ed ecco allora la zuppa Campbell, ecco la Coca-Cola, ecco i ritratti di Marilyn Monroe, anche gli aspetti più truci e contraddicenti della nostra società, per esempio la sedia elettrica o gli incidenti stradali, quindi gli aspetti più macabri, cruenti e drammatici che compaiono nelle fotografie dei giornali e che Andy Warhol va a riprodurre nelle sue serigrafie andando a prendere esattamente la fotografia sgranata, anche poco precisa, che compare sul giornale, e ingrandendola in modo da farci vedere queste smarginature, questi puntini che la stampa tipografica in quel momento ancora aveva per una limitazione tecnica e farla diventare icona. Queste, quelle dipinte da Andy Warhol, sono le icone moderne, le icone della pop art.